Seminario Temi Controversi. Studio numero 6. Maria di Nazaret. Prima parte. Leggiamo il testo di riferimento nel Vangelo secondo Luca, capitolo 1, dal versetto 46 al versetto 48. E Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore, perché egli ha guardato alla bassezza della sua serva. Sintesi dello studio. Cari amici, il tema in esame è molto vasto e complesso, e nei pochi minuti a nostra disposizione non possiamo fare altro che cercare di suscitare negli ascoltatori il desiderio di proseguire la ricerca. Vedremo in questo primo studio la posizione cattolica, poi nel secondo quella biblica. Intanto permettetemi di fare alcune utili premesse. Premessa numero uno. Per capire il problema bisogna fare uno sforzo per ridimensionare la figura di Maria, togliendole tutte le sovrastrutture di cui la tradizione l'ha caricata. Premessa numero due. L'apologetica cattolica ha costruito il suo personaggio su poca teologia biblica e soprattutto sulla tradizione, sull'esaltazione, non disdegnando leggende, superstizioni e folklore, tutte cose che fanno molta presa sulle folle, digiune di Bibbia. Premessa numero 3. Quindi per capire biblicamente Maria dobbiamo fare tabula rasa di tutte queste sovrastrutture e di tutte queste incrostazioni secolari perché il personaggio appaia nella sua vera luce. Premessa numero 4. Il compito sarebbe facilitato a molti teologi se accettassero la dottrina biblica del sonno dei morti, morti che sono in attesa della resurrezione e del giudizio, tutti, ripeto, tutti i morti sono in attesa della resurrezione e del giudizio. La Bibbia stabilisce che i morti non sanno nulla. I morti non sanno nulla. Ecclesiaste capitolo 9, versetto 5. E Maria non può fare eccezione. Invece la Chiesa cattolica insegna che i morti sanno tutto. No, i morti non sanno nulla. E con questo il discorso potrebbe essere chiuso, se non che, veniamo alla quinta premessa, se non che mi rendo conto che sono necessarie due parole per coloro che forse sentono per la prima volta parlare del sonno dei morti e per rendere più comprensibile quello che diremo in seguito. Premessa numero 6. Infatti la Bibbia insegna che l'uomo dopo la morte giace incosciente nella tomba in attesa della resurrezione. Resurrezione che avverrà al ritorno di Cristo per i buoni e dopo 1000 anni per i malvagi. Non insegna, la Bibbia non insegna che l'anima sopravvive al corpo. Non insegna che l'uomo ha un'anima, ma che è un'anima. Per conseguenza non c'è il premio o il castigo immediati dopo la morte. La Bibbia insegna anche che l'immortalità non è naturale, ma condizionata dalla fede in Cristo e dall'ubbidienza. Tutto quello che non corrisponde all'insegnamento biblico sull'immortalità è filosofia platonica, pagana, penetrata nella cristianità con la grande apostasia della Chiesa, appesantita da tradizioni che non hanno nulla a che vedere con la Bibbia. Fin qui la sintesi dello studio. La Maria cattolica. La mariologia è strettamente connessa all'essenza del cattolicesimo. Toglietegli il culto di Maria, il culto dei santi, il papato, le gerarchie ecclesiastiche e del cattolicesimo rimarrà ben poco. La mariologia ha oscurato la centralità del Cristo. Lo ripeto, la mariologia ha oscurato la centralità del Cristo. È stata costruita pezzo per pezzo nei secoli, insieme a tanti altri deviazionismi dottrinali, con l'ingresso, lo ripeto, a gamba tesa della grande apostasia nella Chiesa, e va di pari passo con il magistero di Pietro. Per semplificare le cose, diciamo subito che nei primi secoli la Chiesa, già allontanatasi dalla semplicità apostolica e diventata religione dell'impero, accettò quel flagello teologico, non lo posso chiamare diversamente, quel flagello teologico che va sotto il nome di immortalità naturale dell'anima, in contrasto assoluto con l'insegnamento biblico secondo il quale l'immortalità è la conseguenza della fede in Cristo e dell'ubbidienza. È lapalissiano, ma bisogna dire che se la Chiesa non avesse accettato e incorporato questa base filosofica greca, platonica e pagana, non ci sarebbe stata mariologia nel culto dei santi e tutto il resto, perché ripeto, la Bibbia afferma che i morti dormono e non sanno nulla, e che alla morte l'anima non viene separata dal corpo e non vive, gode e soffre indipendentemente da esso. No, e diciamo per onestà che questo errore teologico è accettato disgraziatamente anche dalla maggior parte del protestantesimo. La mariologia nacque e crebbe non solo tra le lotte tra i vescovi per assicurarsi il primato e le dispute cristologiche sulle due nature, ma anche tra il fiorire del monachesimo nascente, che privilegiava il celibato e respingeva il matrimonio, e arrivò ad eccessi tali da costringere i vescovi a intervenire. Ricorderete le storie degli stiliti, che erano dei monaci issati, un po' come dei colombi, scusate l'immagine, issati su colonne, perciò li chiamavano stiliti, e lì morivano di freddo o di caldo, in mezzo a una sporcizia unica. Ma dov'era finito il cristianesimo? Quelli, per fare penitenza, rifiutavano il matrimonio e, non contenti di vivere separati, andavano addirittura a pollaiarsi su una colonna, gli stiliti, e ci voleva tutta l'autorità dei vescovi per farli scendere. Immaginate la sporcizia che c'era, oltre al resto. Lo ripeto, ma dov'era finito il cristianesimo? La devozione e il culto di Maria si sviluppano con la sessuofobia o criminalizzazione della sessualità che una chiesa guidata da soli maschi proietta ovviamente sulla donna. Sì, si tende a criminalizzare il sesso, tutti lo sanno, la sessuofobia cattolica. La paura della donna riempie la teologia cattolica. Il sesso viene presentato come una cosa vergognosa, è il pericolo supremo per l'anima. Però la terminologia teologica cattolica parla all'infinito di Maria sempre vergine, madre di Dio, madre nostra, di Immacolata Concezione di Maria, e le effigie la mostrano incinta, che allatta il bambino in quadri celebri, e poi l'Annunciazione, la Natività, eccetera. Cari amici, nell'universo scapolo della Chiesa, la Madonna sostituisce vantaggiosamente la donna, come dice a ragione Paolo Ricca, il quale dichiara: Maria rappresenta dunque il recupero nell'orizzonte monastico clericale di soli uomini di una presenza femminile sessualmente innocua, ma affettivamente tanto più significativa. La spiritualizzazione di Maria mette in sordina la sua sessualità, ma non la sua femminilità. In quanto madre è sempre vergine, Maria resta donna. Fin qui Paolo Ricca. Si sa d'altronde che il culto di Maria è sorto nell'Oriente mediterraneo, nel clima devozionale creato dal culto mediterraneo della Vergine e della Madre, e c'è la riprova storica nel fatto che i grandi centri propulsori della venerazione di Maria sono l'Egitto sacro a Iside e Efeso, sede di Artemide, e la Frigia, patria della grande madre Cibele. La possibilità di ripercussioni in sede cristiana non è ipotetica, non è ipotetica. Già Jung, fondatore di una scuola di psicoterapia e medico di origine svizzera, vissuto dal 1875 al 1961, Jung vedeva nel dogma dell'assunzione di Maria l'anticipazione della realtà nuova, ancora in gestazione, di una divinità di tenerezza repressa per secoli dalla tradizione del dominio maschile. Il primo passo falso, ufficialmente parlando, fu fatto nel Concilio di Efeso del 431 d.C., quando Maria fu dichiarata madre di Dio o genitrice di Dio, forse anche in alternativa o in concorrenza alla grande Diana degli Efesini, di cui si parla nel capitolo 19 degli Atti degli Apostoli. Ricordate il concilio di Efeso? Il concilio di Efeso condannò Nestorio, che non era d'accordo e che sosteneva che Maria Vergine era madre dell'uomo, non madre di Dio. Ed ecco uno scampolo, di dichiarazioni farneticanti di teologi e padri della Chiesa, tratte dal compendio delle controversie tra la parola di Dio e la teologia romana di Luigi De Santis. Incominciamo con San Bonaventura. Sentite. Signora, si rivolge a Maria, signora, perché andasti a immolarti per noi? Non bastava la passione del figlio da sacrificarsi anche la madre? Alberto Magno e Sant'Anselmo. Maria è corredentrice della redenzione. Colui che poté fare dal nulla tutte le cose, violate che esse furono, non volle rifarle senza Maria. Niceforo, si dimandano tante cose a Dio senza poterle ottenere, se ne chiedono molte a Maria e si ottengono. Bernardino da Siena, tutto è soggetto al comando della Vergine, anche il Dio. Ripeto, Bernardino da Siena afferma: tutto è soggetto al comando della Vergine, anche il Dio è soggetto. Ignazio, è impossibile che alcun peccatore si salvi se non per il tuo aiuto e favore, o Vergine, perché quei che la giustizia di Dio non salva, li salva con la tua intercessione l'infinita misericordia di Maria. Fin qui le dichiarazioni. Nel 1854 la bolla Ineffabilis Deus di Pio IX, il nemico giurato della unità italiana, dichiara che Maria, a causa della sua elezione a madre di Dio, è rimasta preservata dal peccato originale fin dal primo momento del suo concepimento. È il dogma dell'Immacolata Concezione. Poi c'è il dogma dell'assunzione corporea in cielo di Maria, proclamato dal Magistero romano con Pio XII il primo novembre del 1950. È il dogma dell'assunta. E Paolo Ricca commenta: con i due dogmi dell'Immacolata Concezione e dell'assunzione corporea in cielo, Maria è diventata oggetto di fede, non più dunque oggetto di pietà, di devozione, di imitazione, ma di fede. Maria fa ormai parte non solo del patrimonio liturgico devozionale, ma anche del patrimonio dogmatico cattolico. Nell'ortodossia orientale, invece, Maria appartiene sì alla sfera devozionale e liturgica ma non a quella dogmatica. Nel cattolicesimo romano Maria non è più solamente modello di fede, ma oggetto di fede. Dalla Maria credente si è passati alla Maria creduta. Dall'ancella del Signore, come Maria stessa si considera, si è passati alla regina del cielo. La serva è diventata padrona. Valuto questa transizione negativamente. La Maria biblica è grande proprio e solo perché è piccola. La sua grandezza sta nel riconoscimento della sua bassezza, come abbiamo letto, Luca 1, 48. La sua grandezza sta nel fatto che essa fa grande, cioè magnifica il Signore. È il famoso Magnificat. La sua grandezza sta nel fatto che essa fa grande, cioè magnifica il Signore, lo rende grande, lo magnifica. La tradizione cattolica ha voluto magnificare Maria. Invece, c'è da chiedersi fino a che punto questo corrisponda alla volontà di Maria stessa. Non è impertinente porre la domanda. La mariologia è davvero un atto di fedeltà o non piuttosto di infedeltà a Maria? Secondo noi, esaltando Maria, non ci si avvicina a lei, ma ci si allontana da lei. Il vero modo di onorare Maria non è di magnificarla, ma di magnificare con lei e come lei, cioè di magnificare il Dio. Fin qui Paolo Ricca. E adesso le apparizioni. Cari amici, non si può parlare della Maria cattolica senza accennare, sia pure brevemente, alle famose apparizioni con le quali la Chiesa cattolica rafforza i suoi dogmi mariani dei bambini o delle ragazze. Asseriscono di aver visto un'apparizione luminosa, una signora che dà un appuntamento per una data precisa, raccomanda di pregare, eccetera. Le folle accorrono, sani e malati, in cerca di miracoli o emozioni o per semplice curiosità. Alle critiche la Chiesa cattolica risponde che non può impedire la pietà popolare. In altre parole, la Chiesa non ci può fare niente, non può fermare le folle. È così che nascono i famosi santuari mariani, che attirano con le grandi basiliche il turismo sacro e meno sacro, pieno di devozione, ma anche di una fiorente industria di oggettistica sacra e alberghiera. E da notare, fate bene attenzione, forse non ci avete mai riflettuto, è da notare che queste apparizioni si verificano solo nei paesi cattolici, mai in quelli protestanti. Queste apparizioni si verificano solo nei paesi cattolici e mai in quelli protestanti. Come mai? È così che il cristianesimo cattolico fa pensare agli alti luoghi di cui parla l'Antico Testamento, sui quali si celebravano le feste delle varie divinità pagane. La Chiesa non può impedire la pietà popolare, si ripete. Certo, la Chiesa è andata troppo in là per tornare indietro. È la pietà che spinge le folle, o l'emotività incontrollata o la superstizione. Comunque, certamente l'ignoranza della Bibbia. Basterebbero queste parole della Scrittura: i morti non sanno nulla, non sanno nulla perché dormono in attesa della resurrezione, tutti, buoni e cattivi. Basterebbero queste parole per indietreggiare le folle, per non farle muovere, almeno in quel senso. Ma significherebbe sconfessare tutto quello che la Chiesa ha insegnato e insegna ancora accanto o contro gli insegnamenti della Bibbia. Due riflessioni per concludere la prima parte del nostro studio su Maria di Nazaret. La prima riflessione: con la mariologia la Chiesa Cattolica evidenzia la sua predilezione per il culto della creatura, che oscura il culto del creatore, sempre più in contraddizione con la Bibbia. Seconda riflessione: se Maria potesse vedere l'uso improprio che la cristianità apostata ha fatto e continua a fare del suo nome, della sua figura e delle sue parole, come Pietro di Bezzaida, sarebbe la prima a meravigliarsi e a scandalizzarsi, e ripeterebbe le parole del suo cantico: l'anima mia magnifica il Signore, l'anima mia fa grande il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, perché egli ha guardato la bassezza della sua serva. Luca 1 da 46 a 48. Se Maria ha bisogno di un Salvatore, come tutti gli uomini e tutte le donne che sono stati creati da Dio, come fa a salvare gli altri? E adesso, per concludere, rileggiamo per esteso nel Vangelo secondo Luca il Magnificat di Maria, capitolo 1 da 46 a 55. E Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, perché egli ha guardato la bassezza della sua serva. Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose mi ha fatto il Potente. Santo è il suo nome, e la sua misericordia si estende di generazione in generazione su tutti quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, ha detronizzato i potenti e ha innalzato gli umili, ha colmato di bene gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri, verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre.
Atsa semesh tichpe b'sheva b'boker ישחה במתיקות שלך עד שהים יבכה בשבע בבוקר יגע בפצעים שבי ממך עד שהסערה תטרוף אותנו לרקוד בתוך עד שהאהבה תחליט אותנו ללכת בתוך עד שהסערה תטרוף אותנו לרקוד בתוך עד שהאהבה תחליט אותנו ללכת בתוך ללדת בתוכה עד שהשמש תכפה בשבע בבוקר
Vorrei leggere, per concludere, il Salmo numero 94, che mette in contrapposizione la gloria di Dio di fronte alla povertà delle creature. Salmo 94. Dio delle vendette, o Signore, Dio delle vendette, mostrati nel tuo fulgore. Ergiti, giudice della terra, rendi ai superbi quello che si meritano. Fino a quando gli empi trionferanno? Fanno discorsi arroganti tutti i malfattori, si vantano. Schiacciano il tuo popolo, oh Signore, e opprimono la tua eredità. Uccidono la vedova e lo straniero, ammazzano gli orfani. Dicono, il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non se ne preoccupa. Cercate di capire, uomini stolti, e voi sciocchi, quando sarete saggi? Colui che ha fatto l'orecchio forse non ode, colui che ha formato l'occhio forse non vede, colui che ammonisce le nazioni non saprà pure castigarle, Lui che impartisce all'uomo la conoscenza, il Signore conosce i pensieri dell'uomo, sa che sono vani. Beato l'uomo che tu correggi, o Signore, e istruisci con la tua legge, per dargli sollievo nei giorni dell'avversità, finché la fossa sia scavata per l'empio, poiché il Signore non ripudierà il suo popolo, e non abbandonerà la sua eredità. Il giudizio sarà di nuovo conforme a giustizia, e tutti i retti di cuore lo seguiranno. Chi sorgerà per me contro i malvagi? Chi sarà al mio fianco contro i malfattori? Se il Signore non fosse stato il mio aiuto, a quest'ora l'anima mia abiterebbe il luogo del silenzio. Quando ho detto... Il mio piede vacilla. La tua bontà, o Signore, mi ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Il trono dell'ingiustizia ti avrà forse come complice? Esso che trama oppressioni in nome della legge, si avventano insieme contro l'anima del giusto e condannano il sangue innocente. Ma il Signore è il mio rifugio, è il mio Dio, è la rocca in cui mi rifugio. Egli farà ricadere su di essi la loro malvagità e li distruggerà per la loro malizia. Il Signore, il nostro Dio, li distruggerà. Thank you.